Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Tristemente, ci sono vari paesi nel mondo, e purtroppo non sono in pochi, dove i credenti vengono perseguitati. Alcuni posti anche alla morte. Un posto dove c'è molta persecuzione che non viene molto pubblicizzato è la Cina, come esempio. Tantissimi pastori, la maggioranza, sono stati in carcere, chi per anni, e le loro carceri non sono quelle che vengono controllate a un livello di standard internazionali. Vengono spesso maltrattati, torturati. Magari uno va in carcere in buona salute pesando 80 kg, esce dalla carcere pesando 45-50 kg, con tanti di quei lividi, botte. Allora immaginate con me un pastore, che è anche un marito e un padre, che passa tanti anni in carcere, in condizioni veramente atroce, e purtroppo noi stiamo immaginando quello che è la realtà, però voglio immaginare uno, un uomo sciupato, malmesso di vederlo, eppure ha una luce che esce dagli occhi. Un giorno senza preavviso, perché ogni tanto per motivi politici succede questo, non spesso, ma ogni tanto, arrivano le guardie. Lo portano fuori dicendo che è stato liberato. Gli danno abbastanza soldi per fare il lungo viaggio in treno fino a casa con la sua cara famiglia, a vedere la sua cara famiglia. Fra i tanti in carcere, solamente lui viene liberato e mandato a casa. Il viaggio in treno è più di 20 ore. Il treno è vecchio, con sedili veramente scomodi. I pochi soldi che gli hanno dato, lì alla porta delle carceri, gli bastavano solo per un po' di riso senza condimento. Quando arriva alla stazione più vicina a casa, deve ancora camminare 10 km nel freddo, con solo una giacca leggera. Affamato, debolissimo, freddo, un lunghissimo viaggio scomodo, quindi anche stanchissimo, e deve camminare nel freddo 10 km. Però egli sa che quando arriverà a casa troverà sua preziosa moglie, i suoi cari figli, e che ben presto potrà riprendere a proclamare Gesù Cristo ai credenti nella Chiesa. Quanto pesa a quell'uomo il fatto che il treno è scomodo? Quanto gli importa il fatto che il cibo, che è un piatto di riso semplice e basta, senza condimento, non sia migliore? Quanto è turbato dal fatto che devi camminare 10 km nel freddo? Per lui la gioia di pensare alla riunione con la sua famiglia amata è così grande che non c'è spazio nella sua mente, non c'è spazio per lamenti e tu o turbamento per le condizioni che devi subire in questo viaggio per arrivare a trovare loro, stare con loro. Chi è un vero figlio di Dio si trova in una situazione molto simile. È stato, delle volte senza molto preavviso, liberato dalle carceri del peccato. Ha ricevuto tutto ciò che serve a arrivare alla destinazione finale per essere riunito con il Padre Celeste e con la famiglia che avrà per tutta l'eternità. Certamente ci sono aspetti del viaggio poco piacevoli, però la cosa importante è l'immenso privilegio di essere stato scarcerato e di essere stato adottato come un figlio di Dio. Pochissimi importano le condizioni del viaggio, alla luce dell'immensa benedizione dell'eredità eterna che lo aspetta. Purtroppo, molto spesso non abbiamo la gioia che dovremmo avere nel nostro pellegrinaggio su questa terra. Per Spesso ci lamentiamo di vari aspetti del viaggio in cui ci troviamo, ma non dovrebbe essere così. Dio conosce la nostra natura e quanto siamo propensi a lamentarci anziché a gioire. Perciò, come Padre misericordioso, ci dà tanti insegnamenti che ci aiutano a riconoscere le benedizioni che abbiamo in Cristo Gesù. Attualmente stiamo studiando la prima epistola di Pietro. Uno degli scopi principali di questa epistola è di aiutarci a vedere le meraviglie della nostra salvezza e della nostra eredità eterna, in modo da aiutarci a sostenere con gioia le difficoltà e i combattimenti che ci sono durante questo nostro soggiorno viaggio verso cielo. Inoltre, capire più di Dio e del grande valore della nostra eredità eterna ci aiuta a capire quanto poco valgono le cose che ci tentano del mondo, che sembrano di avere valori. Allora, finora abbiamo considerato i primi tre versetti in questa epistola, nei quali troviamo l'introduzione e il saluto di Pietro, e poi Pietro ci ha ricordato che siamo eletti, scelti e amati da Dio prima della creazione del mondo, e questa elezione ci è stata applicata mediante l'opera dello Spirito Santo, e che ora, essendo figli di Dio, siamo forestieri, stranieri in questo mondo, perché la nostra speranza sta nei cieli. Allora, riprendiamo l'epistola a questo punto, considerando le meravigliose verità che Dio ha per noi, nei prossimi versetti. Dio volendo, voglio considerare versetti 3, 4 e 5 oggi. Voglio leggere dal versetto 1 per darci il contesto. Primo Pietro, capitolo 1, dal versetto 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come i forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia. Eletti secondo la preconoscenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Versetto 3, dove iniziamo lo studio di oggi, inizia con la frase: benedetto sia il Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo. Allora, quella parola lì, benedetto, nella Nuova Riveduta troviamo 17 volte, nella Nuovo Diodati troviamo 18 volte, però in 8 di questi casi, in 8 volte, si parla di benedetto sia Dio. Le altre volte parla degli uomini che sono benedetti. Allora, quando si parla di Dio, è una parola in greco. Quando si parla benedetto siano gli uomini, è un'altra parola diversa. Questa parola che si usa per Dio viene usata esclusivamente per Dio, che in italiano non vediamo la differenza della distinzione, ma in greco c'è una bella distinzione. Questa parola viene usata esclusivamente per Dio. Perché? Quando Dio benedice un uomo, fa del bene, aggiunge al bene che l'uomo ha. Non si può aggiungere a Dio. È già tutto, è il massimo. Allora, benedire Dio non vuol dire fare del bene, che non si può fare del bene a Dio, tutto il bene appartiene a Dio, ma si può dire del bene. Infatti, la parola si potrebbe tradurlo come glorificare Dio. Dio è benedetto, perché la parola benedetto sia Dio parla della sua gloria e della sua maestà, parla del fatto che Dio è degno di ogni benedizione, di ogni dir bene. Dire benedetto sia Dio vuol dire fermarci per fissare nostro sguardo su Dio. Dove guardiamo molto spesso, anziché a Dio? Non è che guardiamo molto spesso ai problemi, alle difficoltà, a qualche cosa che brilla nel mondo che domani sarà polvere. Benedetto sia Dio vuol dire fissare lo sguardo su questo Dio maestoso, glorioso. Ed è importantissimo benedire Dio in questo senso, perché Dio ne è degno. E non è una fatica, perché quando guardiamo Dio, il nostro cuore viene insoddisfatto. Questo è il senso di benedere Dio, benedetto sia Dio. Notiamo poi il titolo che Pietro usa per Dio. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. L'unico modo di conoscere Dio è tramite Gesù Cristo. Non si può staccare Dio Padre da Cristo. Infatti, chi cerca di conoscere Dio escludendo Gesù Cristo non conoscerà mai il vero Dio, ma avrà un concetto che sarà idolatria. Vediamo il Padre nel Figlio. Gesù Cristo è diventato uomo per compiere la salvezza, ma anche per mostrarci il Padre. Chi non onora il Figlio non onora nemmeno il Padre. Dio è Padre di Gesù e per mezzo di Gesù è diventato anche il nostro Padre. Allora consideriamo Gesù anche. Gesù Cristo è il nostro Signore, dice benedetto sia il Dio e Padre il nostro Signore Gesù Cristo. Signore, questo è un titolo di Dio, è uno dei titoli principali di Dio, perché Gesù è Dio. Gesù è il sovrano Signore dell'universo. La parola Gesù poi cosa vuol dire? Yahweh salva, Dio salva. Perché Gesù è il nostro Salvatore. La salvezza non arriviamo con tanto impegno cercando di vivere una vita facendo del bene e non più del male. Nessuno ci arriverebbe. Gesù salva. Gesù è il Cristo. Che abbiamo detto la settimana scorsa, mi pare. Gesù è il Cristo, il profeta, il sacerdote, il re. Il profeta, colui che ci fa conoscere Dio. Il sacerdote, il nostro sacerdote, perché ha portato se stesso come sacrificio a Dio per pagare il nostro peccato. È il nostro re, che vuol dire prima che prende cura. Cosa fa un re? Prende cura del suo popolo e noi lo seguiamo come re, come capo, come guida. Viviamo per mezzo di Gesù. La nostra vita è nascosta in Gesù Cristo, come dice in Colossesi 3. Quindi benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Gloria a Lui. Ora, Pietro passa da chi Dio è a quello che Dio ha fatto per noi che siamo gli eletti. Leggo ancora versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva. Dio ci ha fatto rinascere ad una speranza viva. Ha fatto questo nella sua grande misericordia. Noi comprendiamo poco della ricchezza della misericordia di Dio verso di noi. La misericordia di Dio, cos'è? Cos'è la misericordia di Dio? La misericordia di Dio è la sua benevolenza verso persone che sono afflitti e miserabili. Una benevolenza che si esprime con un impegno di aiutare queste persone. Non è solo un sentimento, ma è un sentimento che porta ad azioni. Importante capire che chi riceve misericordia non merita quello che riceve. Non è misericordia se è meritato. La misericordia è che Dio vede uno in afflizione. Il suo cuore si rivolge a questa persona messa male, si spinge ad agire, questo lo spinge ad agire con bontà, con tenerezza, con amore, e la persona non merita nulla di quello, meriterebbe il contrario. Se Dio dovesse lasciare gli uomini soffrire e alla fine andare all'inferno, Dio è giusto. Perché gli uomini soffrono meno di quello che meritano di soffrire. Noi non soffriamo mai come meriteremo a soffrire. Allora, quando Dio permette una sofferenza, quando Dio permette l'inferno, non sta agendo con cattiveria, sta facendo la cosa giustissima. Infatti Dio decide quando usare misericordia, e non è una cosa dovuta, è una cosa non dovuta. Romani 9, versetto 15, Dio dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né di chi vuole né di chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La misericordia non è dovuto, non è giusto. Giusta è una cosa che Dio fa non perché è una cosa dovuta, perché fa parte del suo carattere. L'uomo quindi non ha alcun diritto alla misericordia, non è misericordia se è meritata, e quindi quando Dio usa misericordia, Dio è giusto, e quando Dio non usa misericordia, Dio è giusto. Allora, come tutti gli altri uomini, anche noi che siamo eletti meritavamo la condanna eterna. Però Dio ha usato misericordia e usa misericordia con noi. Tutto l'immenso bene che noi abbiamo ricevuto da Dio, riceviamo giorno per giorno da Dio, e che è ancora riservato per noi nell'eternità, tutto quello è dovuto alla misericordia che Dio ha per noi. Allora, grande la misericordia che Dio ha per noi. E nella sua grande misericordia Dio ci ha fatto rinascere ad una speranza viva. Ci ha fatto rinascere. La verità che riguarda la rinascita è meravigliosa e ricca. Più la comprendiamo, più ci aiuterà a comprendere la grandezza e la salvezza. La rinascita è un'opera di Dio in noi. La prima nascita è una nascita fisica. La seconda nascita, la rinascita, è una nascita spirituale. Ognuno di noi è nato, Sara 10 anni fa, chi 6 mesi fa, chi 51 anni fa, chi 30 anni fa. Quello è la nascita fisica. Al momento della salvezza c'è la seconda nascita, la rinascita, quello spirituale. Allora, attenzione, questo è importante. Nel Nuovo Testamento, quello che qui viene chiamato la rinascita, altrove viene chiamato, la stessa cosa viene chiamato vivificati, essere vivificati, viene chiamato la rigenerazione, viene chiamato nascere di nuovo, viene chiamato essere una nuova creazione, vari termini che parlano tutti della stessa cosa. Quando tu leggi di nascere di nuovo, stai leggendo di bisogna rinascere, bisogna essere rigenerati, bisogna essere vivificato. La stessa identica cosa, più termini. Allora, per esempio, Gesù parla di questa opera di Dio, descrivendola come nuova nascita, in Giovanni 3, parlando con Nicodemo. E dichiara, Gesù dice, in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, se uno non è rinato, se uno non è rigenerato, non può vedere il regno di Dio. In versetto 7 ripete: non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Perché vedere il regno di Dio si vede, o si entra, perché se non ci sono dentro non la vedo, lo vedo quando ci sono, si entra per fede, ma se uno non è rigenerato non può credere. Giovanni, sia nel suo Vangelo, sia nelle epistole di Giovanni, vi leggo 11 volte, parla di questa rigenerazione, usando la parola nascere da Dio, quindi è la nascita spirituale. Vi leggo queste volte. Prima nel Vangelo di Giovanni 1:13. Quelli che hanno creduto in Gesù, che ricevono il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. La nascita, la rigenerazione da Dio. Poi prima Giovanni, l'epistola 2:29. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Giovanni, 1 Giovanni 3:9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel permettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. E poi 1 Giovanni 4:7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. 1 Giovanni 5:1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che ha generato, e qui generato è la stessa parola, ha detto generato chi è generato, ama anche chi è stato da lui generato, generato, nato, la stessa parola greca. Poi 1 Giovanni 5:4, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. 5:18, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Giovanni, adesso l'Apostolo Paolo parla della rinascita, chiamandola la rigenerazione in Tito 3:5. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi compiuti. La salvezza non arriva per tanto impegno nostro, come se potessimo arrivarci, che non possiamo, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Siamo stati salvati per mezzo della rigenerazione. Paolo riscrive questa rigenerazione in Efesini 2 come una descrizione. Quando eravamo morti nei nostri peccati, Dio ci ha vivificati con Cristo Gesù. Eravamo morti e Dio ci ha dato vita. La nuova nascita, la rigenerazione. Colossesi 2:13, Paolo riscrive l'opera di Dio ancora. Voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Cristo, perdonandoci tutti i nostri peccati. Ci ha vivificati con Cristo. In secondo Corinzi, Paolo spiega qual è il risultato di uno che viene vivificato. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Secondo Corinzi 5:17. In Galati, Paolo spiega che la cosa importante alla luce dell'eternità non è quanto noi facciamo per Dio, non è quanta conoscenza abbiamo. Cos'è la cosa importante alla luce dell'eternità? Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Essere rinati. Essere salvati. Efesini 2:10 parla del fatto che siamo stati creati in Cristo Gesù. Questa creazione è la rigenerazione. Siamo una nuova creatura. Infatti, siamo opera di Dio, opera sua. Essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ma siamo stati creati in Cristo. Cos'è questo essere creati in Cristo? Non c'era, non esisteva Marco De Felice, figlio di Dio, per i primi anni della mia vita. Non esisteva. Esisteva Marco De Felice, una persona condannata eternamente. E a un certo punto Dio ha creato una nuova persona che non esisteva prima. Vari mesi fa non esisteva un certo bimbo che vive ora nel grembo. Vari mesi fa non esisteva, non esisteva. Adesso esiste. È piccolo, sta crescendo. È nascosto da noi, ma esiste. Ma non esisteva prima, similmente non esisteva. Dio ha creato una nuova persona fisicamente parlando e Dio crea nuove persone spiritualmente parlando. Questo è il fatto di essere stati creati in Gesù Cristo. Giacomo parla della rigenerazione in Giacomo 1:18. Egli, Dio, ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo alle primizie delle sue creature. Quindi, il Nuovo Testamento parla moltissimo di questa opera di Dio, che è la base della nostra salvezza, fa parte della salvezza. La salvezza ha vari componenti, vari aspetti. e quello fondamentale sulla quale si edificano gli altri è la rigenerazione, la rinascita, l'essere una nuova creatura. Quindi la nostra salvezza è fondata non su nostro impegno, non che una persona impegnandosi ci arriva, la salvezza è fondata sull'opera di Dio. Che contrasto c'è? Immensa! Wow! Che immenso contrasto troviamo fra l'insegnamento biblico sulla salvezza, che è un'opera di Dio, e l'insegnamento di tutte le religioni compiute, stabilite dagli uomini. Perché nelle religioni, con varie variazioni, è l'uomo che deve cercare e arrivare a Dio. L'uomo deve migliorarsi, l'uomo deve essere più attento, l'uomo deve peccare meno. Deve cercare di ubbidire in Dio, a Dio in modo di meritare la salvezza. Però l'uomo senza Cristo è morto nei suoi peccati, non può fare nulla per meritare la salvezza, nessuno sarà giustificato davanti a Dio per mezzo dell'ubbidienza alla legge di Dio. Invece la salvezza arriva solamente quando Dio fa nascere spiritualmente una persona, ovvero quando Dio rigenera una persona, in modo che quella persona diventi una nuova creatura. Allora la persona diventa capace a veramente credere, a ravvedersi, per essere giustificato e perdonato. Il perdono è un dono che si ottiene per mezzo della fede in Gesù Cristo. Nello stesso modo che un bimbo non può creare se stesso, coloro che sono morti nei loro peccati e nelle loro colpe non possono fare nulla per causare lo Spirito Santo di vivificarli. Riconoscete questo? Un morto non fa nulla per essere vivificato. È morto. Non è per nulla che Dio usa il termine morto, perché siamo morti nei nostri peccati. L'opera di Dio di vivificare una persona è un'opera totalmente di Dio, non dipende minimamente dalla persona, non è il risultato di alcun merito o sforzo umano. In Giovanni 2:12-13, leggendo di nuovo di questa nascita, ho letto, ma adesso consideriamo che non dipende dall'uomo, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, diventare un figlio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, qualche uomo vuole questo, né da volontà d'uomo, né da carne sua, da carne degli altri, ma sono nati da Dio, è un'opera di Dio. Non è il risultato di alcun merito, è un'opera di Dio compiuto con misericordia, come leggiamo di nuovo in Tito 3:3-7, perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nelle cattiverie e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bando della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Questa è la nostra in Cristo. La rigenerazione quindi non dipende da alcun merito di una persona, né da alcuna esperienza umana, né da alcuna decisione o opera che la persona fa. La rigenerazione è quello che permette ad una persona di ravvedersi e di credere in Gesù Cristo. In altre parole, finché una persona è morta, non può credere. Solamente quando viene rigenerata può ravvedersi e rispondere alla chiamata di Dio. Quindi la rigenerazione, la rinascita, non è un miglioramento o una nuova capacità nella stessa persona. Piuttosto la rigenerazione è quando Dio crea una nuova vita spirituale in una persona che produce un cambiamento radicale e istantaneo, che permette alla persona di rispondere con ravvedimento e fede alla predicazione del Vangelo. Vediamo un esempio di questo in Atti 16:14. Paolo stava predicando a un gruppo di donne accanto a un fiume e lì c'era Lidia. E notiamo quello che dice: una donna dalla città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Uno predica a 10 persone, 9 restano con il cuore chiuso, le parole sentono ma il cuore resta chiuso. Invece Dio tocca il cuore di uno, vivifica, e quel cuore, non la testa, il cuore è reso attento ad ascoltare la parola, a credere. Dio fa questo ogni volta che salva una persona. Allora, prego che abbiamo capito un po' di più cos'è questo rinascere. Così quando leggo rigenerazione, nuova nascita, vivificare, capisco che è sempre quest'opera. Torniamo adesso a 1 Pietro 1, 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per la sua grande misericordia Dio ci ha fatto rinascere. Ci aveva scelto prima della creazione del mondo, contandoci fra gli eletti. Poi al momento scelto da Lui, durante la vita di ciascuno degli eletti, Dio fa rinascere quella persona. Così la persona crede e viene salvata. Si rinasce ad una speranza viva. Nel mondo ci sono tante speranze morte. Cioè, cos'è una speranza morta? Uno, sperare in qualcosa che non avverrà mai. Numero due, sperare in qualcosa che arriva, ma poi finisce. Oppure, sperare in qualcosa che arriva, ma poi alla fine non è quello che si sperava, delude. Tutto quello che c'è nel mondo o non arriva, o finisce, o delude eternamente. Non c'è nulla nel mondo, del mondo, che soddisferà per tutta l'eternità. I tesori più grandi, l'approvazione di tutti, essere visto bene, tutto quello che può soddisfare il cuore di carne, soddisfare un po' il cuore di carne, tutto, tutto, tutto sarà lasciato sia da credenti e da non credenti quando si passa la soglia da questa vita alla prossima. Allora, una speranza viva, piuttosto, è una speranza certa di qualcosa che durerà per tutta l'eternità. Si rinasce ad una speranza viva. Non ci sono speranze vive nel mondo. Invece, quando Dio vivifica una persona, e quindi quella persona si ravvede e crede in Gesù Cristo, quella persona comincia a sperare nella salvezza eterna in Gesù Cristo. Quella speranza è una cosa certa, una cosa sicura, è una speranza che non deluderà mai in tutta l'eternità. Perciò è una speranza viva, ed è una realtà, solo che non abbiamo in mano, ma è già nostra, solo che riservata. Infatti spiego, Paolo Pietro spiega molto di più di questa speranza e come è riservata in cielo per noi. Andiamo avanti. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Mi fermo là. La speranza viva arriva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Voglio considerare molto brevemente questo soggetto stupendo, la risurrezione di Cristo. Ma prima voglio andare avanti un pochettino sulla speranza viva. La speranza viva, quello che è riservata per ogni persona che Dio salva, è una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Questa eredità è conservata in cielo per noi. Che Dio ci aiuti a comprendere di più la meravigliosa verità di questa eterna eredità. Allora, prima di tutto teniamo in mente che un'eredità è qualcosa che l'erede non deve guadagnare, giusto? Un'eredità non è qualcosa che lavorando io guadagno, quello non è un'eredità. Un'eredità è qualcosa che il padre lascia, stato comprato, acquistato, ottenuto dal padre che lascia al figlio. È un dono, allora. La nostra eredità ci è stata data mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Quando la Bibbia parla di risurrezione, ricordate che è compresa anche la morte, perché Gesù è risorto dalla morte. Quindi ci è stato comprato con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Parlando della morte e della risurrezione di Cristo, in Romani 4 leggiamo, parlando di Lui, il quale, Gesù, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. È stato dato alla morte per pagare le nostre offese, è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Cioè la morte, la risurrezione insieme pagano la condanna e ci giustificano. Siamo stati salvati e giustificati per la morte e la risurrezione di Gesù, quindi la nostra eredità è per mezzo della risurrezione di Cristo. Allora, la risurrezione di Cristo Gesù è il fondamento della nostra speranza viva. La risurrezione di Gesù è la prova che tutte le sue parole erano vere. Pensate a questo. Gesù ha detto tante cose, ma la cosa più incredibile che ha detto era: io darò la mia vita come sacrificio ed io tornerò in vita il terzo giorno. E lui è tornato in vita il terzo giorno dopo aver dato la sua vita come sacrificio per peccato. Allora, se la cosa più grande e strepitosa è vera, dimostra che anche tutte le altre cose sono vere. E perciò, quando lui dice che e ritornerò per giudicare il mondo, sappiamo che anche questo è vero. La risurrezione di Gesù è anche la prova che l'anima continua a vivere dopo la morte, come Gesù aveva insegnato. Inoltre, la risurrezione di Gesù è la garanzia, come aveva detto lui, che tutti i morti, i buoni, i cattivi, i salvati, i non salvati, tutti risusciteranno. Chi ha il giudizio eterno per la condanna eterna? Chi ha la vita eterna con Dio? Ma tutti saranno risuscitati, proprio come Gesù aveva annunciato. Perciò abbiamo una speranza viva, una speranza certa, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Allora, torniamo un attimo a considerare di nuovo la nostra eredità. La nostra eredità, queste parole, sono povere per comprendere quello che è. La nostra eredità è incorruttibile, senza macchia e inalterabile. In altre parole, è assolutamente perfetta, non può deteriorare in alcun modo e non può cambiare. Un sermone intero, ci vorrebbe una vita intera e non potremo nemmeno comprendere la grandezza della nostra eredità. Infatti Paolo prega in Colossesi che possiamo conoscere di più la nostra eredità. È una cosa che bisogna pregare: fammi comprendere di più quello che ho in Cristo. Così tutto quello intorno a noi diventa ombra, perché vediamo la vera luce. Allora, attenzione, se avessimo una grande eredità riservata per noi sulla terra, potremmo avere qualche paura che non fosse sicura. Perché se sulla terra c'è la ruggine, la tignola e ci sono i ladri. Ovvero, le cose non durano sulla terra, non sono sicure. Però la nostra eredità non è conservata per noi sulla terra, è conservata per noi in cielo, dove nulla può toccarlo o cambiarla. In cielo non esiste il peccato, non esiste la corruzione, non è ammesso Satana. La nostra eredità è conservata in cielo, nella presenza di Dio, e quindi è totalmente sicura e protetta, ed è una cosa certa che resterà sicura per tutta l'eternità. Avete poi notato due parole piccole ma meravigliose? Guardate, due parole meravigliose. Questa eredità è conservata per voi. Per voi. Non è una cosa generica, ma per chi dovesse arrivare ci sarà un'eredità. Allora no, questa eredità è riservata per voi. Il vostro nome è già scritto. Quando Dio elegge qualcuno alla salvezza nell'eternità passata, non è solo la decisione di salvare quella persona durante la vita, ma è anche la decisione di portare quella persona in cielo nella sua presenza per tutta l'eternità. Che meraviglioso! sapere che la nostra eredità è conservata per noi in cielo. Questo dovrebbe darci grandissima gioia, ma c'è un problema. Dovrebbe darci tanta gioia, ma c'è un problema che mi porta dei dubbi finché non leggo meglio. Va bene che la nostra eredità è conservata per noi in cielo e quindi è sicurissima, ma il problema non è quella. Il problema è che noi viviamo sulla terra. Noi vacilliamo. Noi siamo deboli. Noi cadiamo. Io voglio vivere in un certo modo e quanto spesso cado. Va bene che la mia eredità è sicurissima fuori dal mondo che non può essere toccata, ma io vivo qui. Io mi conosco. E sono molto debole. Conosco quanto è facile cadere. Allora, per quanto la nostra eredità in cielo può essere sicura, possiamo avere grossi dubbi per quanto riguarda noi stessi. O meglio dire, possiamo avere grossi dubbi se non guardiamo a quello che Dio ci dichiara qui. Dio ci dichiara una verità che dovrebbe togliere ogni dubbio e paura. Non solo la nostra eredità è conservata, ma noi siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede. Noi siamo custoditi. Dio ci custodisce con la sua grande potenza. Questa parola custodire è una parola militare, è un termine militare che si usava per le guardie armate che proteggeva qualcosa di importante. E noi siamo custoditi, qual è la nostra guardia? È letto, è scritto lì, la potenza di Dio. Che cos'è più potente della potenza di Dio? Satana è più potente della potenza di Dio? Le prove sono più potenti della potenza di Dio? Le difficoltà, la morte, le angosce, la spada, cos'è più potente della potenza di Dio? Noi siamo custoditi dalla potenza di Dio. Io vi dico per primo che sono debole. Ma non sono custodito dalla mia capacità, non avrei speranza. Io sono custodito dalla potenza di Dio e quindi non solo la mia eredità e la tua è sicura, ma anche noi siamo sicuri nella mano di Dio. Perciò via da noi ogni turbamento di cuore, ogni paura, ogni ansia. Possiamo rallegrarci perché la nostra salvezza è sicura. Noi siamo sicuri come la nostra eredità. Pietro conclude questo versetto dichiarando che siamo custoditi dalla potenza di Dio per, in vista di la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Questa salvezza è la nostra eredità. La Bibbia parla di salvezza in due modi. Parla di salvezza in senso attuale, quello che abbiamo già, e parla di salvezza in senso futuro, quello che non abbiamo ancora. Cioè, noi siamo già salvati in Cristo, però la pienezza della nostra salvezza è ancora futura. Deve essere ancora rivelata. Per esempio, siamo già figli di Dio, ma non è ancora manifestata la pienezza del fatto che siamo figli di Dio. Questo sarà manifestato solo al ritorno di Cristo. Primo Giovanni 3. Primo Giovanni 3, dal versetto 1 a 2, vi leggo. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Noi siamo figli di Dio, ma non è ancora manifestato quello che saremo. La piena manifestazione del fatto di essere figli di Dio ancora nascosta. Romani 8. Trovate questo. Romani 8, 18 a 25. Parla di quello che sarà ancora rivelato alla gloria della nostra salvezza quando Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo e salvare i suoi. E notiamo che molto della gloria è ancora nascosta. Romani 8, dal versetto 18. Infatti, Paolo scrive, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di, sopra, di sua propria volontà, ma a motivi di colui che ve l'ha sovrapposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo la primizia dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Siamo stati salvati in speranza, è garantita e sicura, ma molta della salvezza è ancora futura, che sarà rivelata al ritorno di Cristo. Già la salvezza è più grande di qualsiasi benedizione nel mondo. Già la salvezza è infinitamente più grande di qualunque cosa che il mondo può darci, però il meglio è ancora da arrivare. E quando arriverà, durerà per tutta l'eternità. Quindi Dio ci ha fatto rinascere ad una speranza viva, dandoci l'eredità che ci sarà rivelata al ritorno di Cristo. Perciò noi siamo forestieri in questo mondo, aspettando la nostra vera casa in cielo. Abbiamo tutto questo in Cristo Gesù. Rallegriamoci. Ci sono le verità stupende in questi versetti. Benedetto sia il nostro Dio e Padre, che è Padre di Gesù Cristo e Padre nostro per mezzo di Gesù. Gloria a Lui per la sua maestà, per la sua gloria, per la sua santità, per la sua saggezza, per la sua misericordia e per tutti gli altri suoi attributi. Egli è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo e per mezzo di Cristo è anche il nostro Padre. Se siamo in Cristo, benediciamo Dio ogni giorno, come faremo per tutta l'eternità. Volete già godere il cielo? Allora, in cielo, quanto del nostro tempo passeremo lamentandoci e quanto glorificando Dio? E se vuoi tu già godere un bellissimo assaggio vero di cielo, smetti di lamentarti e piuttosto glorifica, ringrazia il Signore in continuazione e tu goderai già il profumo del cielo nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua casa. È una scelta e c'è solo una direzione che è saggia, che porta beneficio. È una scelta. Ricordiamo tutti i giorni, ricordiamo, non dimentichiamo mai, ricordiamo attivamente che mentre eravamo ancora schiavi dei nostri peccati, nel regno delle tenebre, figli di ira, Dio ha usato grande misericordia verso di noi, ci ha fatto rinascere, ci ha vivificati, ci ha fatto diventare nuove creature e per mezzo di questa rigenerazione abbiamo potuto credere in Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati. Ci ha fatto rinascere ad una speranza viva, una speranza certa. La nostra eredità eterna conservata in cielo per noi è sicurissima e non solo Dio protegge la nostra eredità, ma custodisce noi. Isaia 43, anche se attraversiamo le acque non saremo sommersi, anche se camminiamo nel fuoco non saremo consumati, bruciati, perché Dio custodisce noi. Quindi non dobbiamo avere un cuore turbato, possiamo essere tranquilli, come un bambino appena divezzato sul seno dalla madre. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in Cristo Gesù. La nostra salvezza è assolutamente sicura. Dobbiamo ancora aspettare per la prima rivelazione della nostra salvezza, ma è qualcosa già sicura. Vorrei dire una parola a chi non è ancora salvato. Non devi assolutamente pensare che, visto che non sei ancora salvato, che la porta sia chiusa. Grazie a Dio, per ora, la porta della salvezza è ancora spalancata. L'invito di Gesù è ancora valido. Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Allora, chi non ha la salvezza, dico, cerca Dio con tutto il tuo cuore, per mezzo di Gesù Cristo, e lo troverai. Dio non rifiuterà nessuno che lo cerca con tutto il cuore. Questo vale per i grandi e vale per i piccoli. Cerca Dio con tutto il tuo cuore finché c'è tempo e non sarai deluso. E per voi che siete salvati, dico, rallegratevi nella vostra salvezza. Siamo forestieri, grazie a Dio. Siamo in viaggio. Siamo stati scarcerati. Stiamo andando a casa. Delle volte il viaggio è difficile. Ma abbiamo un biglietto e arriveremo sicuramente, e sarà più meraviglioso di quanto possiamo concepire. E arriveremo sani e salvi perché siamo custoditi dalla potenza di Dio. Che le cose di oggi vanno bene o male, importa ben poco in questo soggiorno. Quello che importa è che i nostri nomi sono scritti in cielo nel libro della vita. Questo abbiamo per mezzo di Gesù Cristo. Rallegriamoci. Preghiamo. Oh Signore, voglio ringraziarti per il tuo piano perfetto, un piano in cui non potevi solo chiudere gli occhi ai nostri peccati perché sei troppo santo per quello, piuttosto hai stabilito un sostituto per noi, Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Beato sei tu, Signore, vogliamo vivere benedicendoci ti, vogliamo vivere glorificandoti. Vogliamo che piuttosto che lamenti escano dalle nostre bocche parole di ringraziamento, di lode a te tutti i giorni. Vogliamo essere conosciuti come un popolo riconoscente, un popolo gioioso, perché noi abbiamo la salvezza in Gesù Cristo. Grazie Padre, ci hai fatto rinascere, ci hai preso dalla morte, ci hai dato vita. Ci ha aperto i nostri occhi a vedere il nostro peccato e a vedere un Salvatore, Gesù Cristo. E per opera tua abbiamo creduto in Lui. Siamo sicuri. Vogliamo camminare nella luce. Grazie per quello che abbiamo in Cristo. Tutto per opera tua. A te la gloria. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.